Siete a casa?
Da voi non c'è il mare.
Sognate un aperitivo in spiaggia?
Soffrite di pressione bassa e l'unico posto fresco è il freezer?
Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione per voi. Rinfrescatevi con
Hashtag aria fresca.
Abbronzatissima, a due passi dal mare, come dolce sentirti respirare con me.
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola va giù, hashtag aria fresca, e oggi una puntata dedicata ai ricordi d'estate. Ci recchiamo alla PS Terza Età della Barona e ascoltiamo i ricordi d'estate.
Parte che avevo 12 anni. Allora ho fatto le elementari al paese e il primo di ottobre c'era la festa del risparmio. Allora, siccome la mia famiglia non era ricchissima, mi hanno mandato 2 mesi a lavorare da una che faceva le maglie, per cui io prendevo la matassa e la diventava un robino così che lei adoperava per fare le maglie. E tra l'altro sono andata circa 2 mesi, perché poi quando c'è stata la giornata del risparmio, che abbiamo aperto la cassettina, avevo 800 lire, per cui questi qui mi davano 100 lire a settimana, per cui io ho fatto 8 settimane. E questo qui è il ricordo triste che ho, perché avevo 10 anni e mi hanno mandato a lavorare. Poi l'altro ricordo, diciamo, bello, perché è una cosa che ho fatto insieme a mia sorella, e era l'associazione Manitese. Ci siamo iscritte, lei aveva 18 anni, io qualcuno in più, e siamo andati in Francia, all'interno della Francia, dove un gruppo di sempre questi qui di Manitese stavano scavando. Era praticamente un luogo preistorico, cose del genere, e io mi ricordo che riempivamo le carriole di sassi e poi si arrivava a uno strapiombo e c'era gente sotto che diceva attenzione Pierre, attenzione alle pietre che stanno cadendo. Poi in autostop siamo andati a Parigi, finito il campo di lavoro, che non so se fossero 20 giorni o che, abbiamo fatto l'autostop, siamo andati a Parigi. A Parigi abbiamo, io almeno l'ho visto per la prima volta a Parigi, ho una foto davanti a Luxembourg e invece mia sorella davanti al coso, la Tour Eiffel. E diciamo che questa è stata una bella esperienza, perché fatta a 20 anni e così, e poi con quello che si aveva, sacchi a pelo, non sacchi a pelo, e zaini, non zaini, cioè erano cose che solamente un ventenne o poco più poteva fare, ecco. E questo è un ricordo bello o è uno brutto?
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare.
Sono venuta a Milano nel 1983. Io sono cresciuta e tutta la mia vita, diciamo, giovanile, tutte la maturità e le altre cose le ho fatte a Roma. Avevo 16 anni nel 64, 65, 17, sono stati gli anni che io ho racchiuso più, pensando, come dicevi tu, agli anni che mi hanno appassionato, sono stati quei due anni lì, 64-65, sono gli anni in cui gli amori, le fantasie, tutto esplode. Perché si sogna, perché dovevamo fare la serata sulla rotonda e a prescindere dalla canzone che è uscita in quegli anni, nel 64, Una rotonda sul mare, che però quelle parole della canzone Una rotonda sul mare non aderivano a quello che io sentivo in quel momento, perché era di un amore finito quella canzone Una rotonda sul mare. Però attenzione, c'era la musica della rotonda sul mare, perché era una musica da ballare, il ballo sulla mattonella, della mattonella, che allora andava alla grande. Perché il ballo della mattonella andava alla grande? Perché era l'unico sistema allora per poter
abbracciare.
Perché l'educazione, mio papà poi era siciliano, gelosissimo di me, la mia mamma pure, e io dovevo giostrare tra le mie sensazioni di voler un amore profondo a quello che dovevo o potevo, quello che potevo fare. Però la sera mi accompagnavano e mi lasciavano lì sulla rotonda. E quindi ballavo. E allora suonavano spesso anche la canzone che mi è rimasta anche in testa, perché c'era chiaramente un certo Edoardo che già dall'anno precedente mi stava dietro, era diventato più grande, quindi era ancora più azzeccato. E, stavo dicendo, c'era un'altra, Edoardo, sì,
che voleva divagare.
Edoardo è diventato più grande, che voleva realizzare finalmente, di dire stiamo insieme. Però io avevo anche un altro ragazzo, che devo dire la verità. Perché io sembro, ma ero un po' monellina, nel senso che ero un po', volevo vivere un po' così, e c'era un altro ragazzo. Ma cominciavano a suonare nel 65, questo non nel 64, nel 65, cominciavano a suonare anche il Sirtaki, perché era uscito Zorba, il greco, che era un film appassionato,
ambientato
in Grecia, al mare, e c'è l'immagine iconica del protagonista Anthony Quinn che balla il Sirtaki. Ecco. E a proposito di finisco il 64, la sera però non sempre andavamo al Kursaal, perché c'erano i famosi falò sulla spiaggia, che allora si potevano fare. E allora cosa facevamo? Poi ci portavamo da bere, tre cose, e ballavamo lo stesso con la musica. Vi ricordate quelle radio grandi? Oppure il mangiadischi, che non si trova più, con i dischi. Portavamo queste cose e noi ballavamo lo stesso. E la serata sulla, ho preso la maturità e poi sono andata di nuovo al mare. Ma nell'ultimo anno di maturità, io avevo anche a scuola a Roma, avevo un gruppetto di amiche che ne facevamo di ogni. Nel senso che i balli nuovi che uscivano, noi li dovevamo sapere ballare, perché facevamo le famose feste in casa, il gioco della bottiglia, il bacio, insomma, tutte quelle scemenze che si facevano in quegli anni lì. E nell'anno ho imparato a ballare il Sirtaki, che non è così semplice, perché ha dei passi proprio precisi. Estate del 65, mare 65, l'unica del gruppo del mare che sapeva ballare il Sirtaki. A un certo punto mettono la canzone e quindi dico: oh, peccato che non sapete ballare, io la so ballare. E allora tutti dice: dai, insegna come si balla questo Sirtaki. In quell'insegnamento avevo accanto un ragazzo nuovo che era venuto da Milano, trasferito giù a Roma, e c'era un ragazzo nuovo, e c'era Edoardo, e c'era un altro ragazzo nuovo. E allora questo ragazzo nuovo mi mette la mano sulla spalla e mi dice: io mi chiamo Salvatore, però per gli amici Salvo. E io ho detto: io mi chiamo Cesarina, però per gli amici mi chiamo Rina. Come ci dobbiamo chiamare? Io ti chiamo Rina, dice lui. Concludo qui dicendo che questo ballo che io facevo, questi tre passetti, e poi a un certo punto ci ha fatto scattare, ho lasciato perdere Edoardo, e ci ha fatto scattare l'amore. Da allora, 1965, non ci siamo lasciati più. Nel 1973, quindi dopo 7 anni, ci siamo sposati e siamo stati 43 anni insieme, e poi l'ho perso. Questo è.
sempre a blocchi. C'è il blocco proprio della mia infanzia, verso i 5-6 anni fino agli 8-9, con la mia nonna, perché mia mamma lavorava e allora mia nonna mi teneva e mi portava in Puglia, Trani. Cresciuta,
rilassata.
Mia mamma mi teneva a Milano, ma mi andava alla Colonia. Non so se qualcuno ha avuto l'esperienza del comune di Milano, si entrava alle 8 e si usciva alla sera alle 6. Alle 8 ti davano il caffè latte col cacao o col caffè. Poi vabbè, c'erano i giochi che non sono i giochi di adesso organizzati, no? Eravamo lasciati con l'educatrice, se lei voleva bene, se no si stava in cortile a giocare. La cosa che odiavo della colonia, al pomeriggio andare a dormire, perché mettevano giù le brandine e bisognava dormire sulla brandina. E io tutto il caldo, perché a Milano ho sempre fatto caldo, è proprio... Per me era una sofferenza e mi addormentavo, perché dicevo no, adesso mi metto giù, non dormo, invece il caldo, star lì fermi, immobili, e questo è il secondo blocco. Terzo blocco, finalmente mia mamma è riuscita ad avere le vacanze, ha conosciuto il mio secondo papà, andavamo in Puglia, a Barletta, e lì ho fatto delle vacanze, tra virgolette, decenti, perché si andava al mare, poi però si dormiva in otto in una stanza. Dopo ho conosciuto mio marito e diciamo che abbiamo fatto delle vacanze più regolari. Però poi sono andata a fare l'educatrice nelle colonie estive, le mie vacanze era lavorare a Cesenatico, a Pinarella, con i bambini, per cui le vacanze le passavo lì. Niente, dopo con mio marito andavamo in giro per l'Italia, poi ho avuto un periodo dove non andavamo da nessuna parte perché abbiamo comprato casa, per cui non potevamo permettercelo, però le ragazze, le mie figlie le mandavo con le nonne, una con una con l'altra, in modo che le vere vacanze scelte da me, organizzate da me, secondo quello che voglio fare io, sono adesso. Perché io vado in montagna 2 mesi, durante l'inverno mi faccio una scorta di libri.
Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva. Con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane che dormiva. Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale, che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare, e gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci...
Sa, non ho un discorso da fare riguardo l'estate in generale, ma un'estate in particolare. Maria Luisa ci raccontava poco fa che da ragazzina le era capitato, forse troppo precocemente, tra le mani un libro piuttosto spinto, che è Tropico del Cancro di Henry Miller. Io ho avuto un'esperienza anche peggiore sotto alcuni aspetti, ma sicuramente molto comica, con un altro libro di un autore assolutamente ignoto. Si è verificato una serie di coincidenze in quell'occasione così bizzarra che avevo pensato addirittura di scriverci un racconto, e anzi probabilmente lo farò. E il titolo provvisorio di questo racconto dovrebbe essere I danni della pornografia. Allora, un'estate come tante, finisce la scuola. Io ho 13 anni e non so che cosa fare. Sono comunque una grande lettrice e fa molto caldo. Alcune delle mie compagne di scuola media, perché ero in seconda media, hanno già un filarino e anche a me piacerebbe avere un piccolo flirt, un ragazzo da incontrare, ma al momento non ce l'ho. Sono in giro per casa a ciondolare e a leggere. E mia madre, che era una donna di parecchie generazioni precedenti, perché mi ha avuta molto tardi, aveva pensato, per tenermi occupata, di mandarmi addirittura dalla suocera di mio fratello, grande ricamatrice, perché mi insegnasse a ricamare. Quindi io che ero lì a leggere i gialli di Nancy Drew o degli Hardy Boys, che erano gialli per ragazzi che andavano per la maggiore a quei tempi, non so se qualcuno se li ricorda, sicuramente i miei coetanei sì, parto una mattina di giugno, fa ancora fresco, per andare a casa di questa signora, che è una casa vicino al mare, perché sono cresciuta in un paese di mare. Lungo la strada, miracolo, un ragazzo mi ferma e mi dice che vorrebbe rivedermi, se possiamo andare a mangiare un gelato insieme nel pomeriggio. È anche un ragazzo molto bello e a quei tempi comunque usava che ci si incontrasse per strada e poi ci si vedesse così innocentemente, si cominciava ad uscire per mangiare un gelato insieme e poi da cosa nasce cosa, se ci si piaceva si poteva anche iniziare una piccola storia. E con grande entusiasmo accetto subito e gli do appuntamento per il pomeriggio nella zona del porto, dove c'è la migliore gelateria del paese e dove si incontrano tutte le coppiette.
Di che paese parli?
Di un paese del sud che ho lasciato molti anni fa. Raggiungo la casa della suocera di mio fratello, che è un po' più giovane di mia madre e forse è anche psicologicamente un po' più attenta. Dopo 10 minuti, lei vede già da come prendo l'ago, io sono stata sempre negata, e mi dice, guarda, figlia mia, è inutile che perdi tempo, questa cosa non ti appartiene proprio, però se io ora ti mando indietro da tua mamma, lei ci rimane male. Allora facciamo così, tu resta qui a leggere, perché so che ti piace leggere, e a ora di pranzo te ne vai e poi dici che hai provato per 3 o 4 ore e dopo siamo arrivati alla conclusione che non è proprio la tua, non è nelle mie corde, non è nelle tue corde. Ma cosa devo leggere? Non mi sono mica portata niente. Ma no, non preoccuparti. Lì c'è una scatola di libri di mio figlio Daniele. Questo Daniele aveva 25-26 anni, per me era un Matusalemme, quindi io ne avevo 13. C'è una scatola di gialli e Urania di mio figlio Daniele. Sicuramente troverai qualcosa di interessante. Io l'ho visto in questa scatola e proprio sul fondo c'è un libro un po' diverso dagli altri, anche come copertina, veste grafica. C'è una donna nuda, insanguinata, e sopra c'è scritto come titolo «Sola, nuda e morta». Allora, secondo voi, io all'età di 13 anni, dovendo scegliere tra un innocuo Agatha Christie o Asimov e questo libro, che cosa ho preso?
Proprio questo.
Allora, questa non era pornografia, era proprio splatter. Ho letto avidamente questo libro, a ora di pranzo, non dico che camminavo continuando a leggere, perché sarei inciampata, poi c'erano molte salite e discese, non era opportuno. A casa ho mangiato con l'imbuto e sono andata a finire di leggere questa storia. E devo dire che sono rimasta molto turbata, ma proprio molto turbata. A un certo punto però mi sono resa conto che era quasi l'ora del mio appuntamento, che sarebbe stato il mio primo appuntamento in assoluto. Però con tutte
quei discorsi,
tutte queste immagini così inquietanti, mi sono recata a questo appuntamento con uno spirito molto intimorito e poco disponibile. Tanto che effettivamente a questo povero ragazzo, si chiamava Marcello, rispondeva a monosillabi, aveva un atteggiamento molto spaventato. Insomma, come si può immaginare, quella serata di giugno è finita molto presto, e alle 6:30 ero già tornata a casa dicendo: però chissà, forse non era così malintenzionato come pensavo, perché lui era piuttosto mortificato e anche stupito dal mio atteggiamento di difesa.
Che poverino, non aveva fatto niente.
Lui non aveva fatto niente, poverino. Però quindi ho detto: vedi, i danni della pornografia hanno fatto, questo a distanza di anni l'ho pensato, i danni della pornografia hanno fatto sì che il mio primo appuntamento si rivelasse un fallimento. Chissà se magari quel giorno mi fossi messa a leggere 10 piccoli indiani di Agatha Christie, la mia storia con Marcello avrebbe anche potuto sbocciare.
Estate fa